Mentre vi chiedo di aprire la parola del Signore al capitolo 17 del libro degli Atti, leggeremo i versetti dal 16 al 34. Vorrei ricordarvi che domenica scorsa ho cominciato a esporre questo passo e le verità che vi sono contenute. Questo è il resoconto che Luca, che è l'autore del libro degli Atti degli Apostoli, autore umano, ci dà della visita che Paolo fece alla città di Atene e del suo ministero lì, della sua predicazione e in particolar modo anche, questa è la parte maggiore, del discorso che tenne nell'Areopago, che era il luogo, insomma, di incontro, il parlamento, se vogliamo, della città di Atene. Abbiamo cominciato domenica scorsa, mi sono soffermato su questo, col considerare che egli, che Paolo ad Atene si guardava intorno e vedendo che la città era piena di idoli, lo spirito gli si inacerbiva dentro. Paolo certamente era a conoscenza della cultura greca. Paolo era a conoscenza dei culti praticati da quel popolo, ma il profondo turbamento che provò, il profondo turbamento interiore, fu determinato da quello che vide, dal trovarsi lì, dal toccare con mano, dallo sperimentare in prima persona quello che il paganesimo produce e che e i suoi effetti sulle vite degli uomini. Questi sentimenti in realtà che troviamo in Paolo erano causati da una doppia consapevolezza. Vedete, Paolo aveva da una parte la consapevolezza delle verità del Vangelo che erano brucianti e reali nel suo cuore, e adesso davanti ai suoi occhi c'è la realtà dell'idolatria, della cultura pagana, dell'inganno, della menzogna, delle tenebre. E queste due realtà, queste due visioni del mondo, se volete, queste due concezioni della vita che si scontrano, creano in Paolo un grande contrasto e quindi uno spirito inacerbito, e questo lo porta a fare qualcosa. Quindi è qui che siamo arrivati, no? È qui che siamo arrivati. Siamo partiti dal fatto che la nostra azione di cristiani è spinta dai nostri sentimenti, e i nostri sentimenti sorgono dalla comprensione che abbiamo delle cose, della vita, del mondo, quando si scontrano con la triste realtà. Vediamo cosa fa Paolo, e oggi vi parlerò di questo, della prima parte delle cose che fa, poi la prossima volta, Dio piacendo, parleremo di quello che disse. Leggiamo però da Atti capitolo 17, dal versetto 16 fino al 34. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. E frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi, epicurei e stoici, conversavano con lui. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione. Presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Ora, tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo vi ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Quindi Paolo è ad Atene, Paolo vede la religiosità di Atene, il suo spirito si inacerbisce. Cosa fa? Cosa fa? La sua reazione costituisce un modello che dovremmo studiarci a seguire e anche a praticare nella nostra evangelizzazione. Infatti oggi io mi soffermerò a considerare un secondo aspetto del ministero di Paolo che dovremmo sforzarci di praticare. Io non mi aspetto che voi siate apostoli come Paolo lo è stato, non lo sono io, non lo siete voi. Ognuno di noi ha sicuramente una chiamata diversa. Ma tutti quanti noi siamo comunque testimoni di Cristo. Tutti quanti noi abbiamo una chiamata, una vocazione. Una delle ragioni, una delle prime domande che io mi sono fatto su quando fresco di conversione, no? Mi domandavo: Signore, ma io ce la farò a perseverare fino alla fine? Avevo letto, no? Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E in quel momento dicevo: adesso Signore, io ti amo, Signore, ho rinunciato ai miei peccati, la mia vita è cambiata, ma che sarà di me fra un anno, fra due anni, fra 10 anni? Riuscirò a rimanerti fedele? Perché non mi prendi adesso? E qualcuno mi ha detto: ma se il Signore prendesse tutti quelli che salva, chi sarebbe un testimone della grazia di Dio in questo mondo? Se il Signore ti lascia è perché hai qualcosa da fare in questo mondo. Vi pensate che la ragione per cui siete vivi è perché Dio vi ha dato qualcosa da fare in questo mondo? Voi non è che siete vivi adesso perché poi adesso fra un po' dovete mangiare, dovete poi domani andare a lavorare, poi portare... No, voi esistete, voi ed io esistiamo per compiere qualcosa che solo noi, in quanto cristiani, possiamo fare. Essere in questo mondo, per le persone che ci stanno accanto, i testimoni di Cristo. Quindi, cosa dobbiamo fare? Qual è l'altra cosa che Paolo faceva? Dopo aver osservato, dopo essersi inasprito nell'animo, che cosa fa? Quando anche noi siamo a confronto con l'oscurità, le menzogne che vediamo nei nostri contemporanei, quale dovrebbe essere la nostra reazione? Potremmo assumere vari atteggiamenti. Uno di questi potrebbe essere quello di criticare, di indignarci. Ma il modello che ci lascia l'Apostolo Paolo, che è quella, la cosa giusta da fare, è che dovrebbe sorgere in noi l'impulso e il desiderio di incontrare le persone che sono prigioniere dell'inganno, prigioniere della menzogna, della falsa religione, dell'idolatria, di filosofie, di visioni del mondo materialistiche, naturalistiche, umanistiche. Quello che dobbiamo fare è uscire per scendere in piazza e porgere loro con umiltà e amorevolmente il messaggio del Vangelo. È proprio questo quello che voglio dirvi questa mattina. La necessità di cercare un confronto verbale con le persone. Paolo non solo si affligge, non solo si inasprisce, ma non rimane nella sua asprezza, non rimane nella sua afflizione. Paolo ha questo impulso ad uscire per le strade, andare nelle sinagoghe, andare per le piazze, parlare con chiunque. Paolo discorreva, abbiamo letto, discorreva nella sinagoga, con i giudei, con le persone pie, sulla piazza, con quelli che vi trovava e anche con alcuni filosofi epicurei e stoici che conversavano con lui e annunciava Gesù e la risurrezione. Questo è quello che troviamo ai versetti 17 e 18. Ci sono due nemici del confronto, che sono il ritiro o la passività. Noi vediamo questo mondo così oscuro, prigioniero dell'inganno, e diciamo: non voglio avere niente a che fare, io grazie a Dio, Signore, io ti ringrazio che a me hai rivelato il Vangelo, me ne sto nel posto più protetto possibile, nella mia chiesa, la domenica sì, al culto, ti adoro, canto e poi faccio i fatti miei. Nel mio fiostro prego la mattina, leggo la Bibbia, mi faccio le mie cose, me ne sto il più lontano possibile da tutto ciò che potrebbe essere una fonte di contaminazione e di peccato. Quindi praticamente diventiamo passivi nel mondo. E questo è uno dei primi nemici, il primo nemico del confronto. Il secondo nemico è la violenza e l'aggressione verbale praticata da altri. Sono così convinti delle proprie posizioni che non fanno altro che attaccarli, che veementemente, con grande veemenza e con grande ardore, confutare l'errore. Questo sono due atteggiamenti che impediscono il confronto e la testimonianza, e Paolo non lo fa, non assume nessuno dei due atteggiamenti, non se ne sta ritirato e passivo e nemmeno attacca con violenza le posizioni insostenibili. Noi vogliamo prendere una risoluzione vi dicevo che questo messaggio è nato dal mio desiderio di darvi delle direttive per il nuovo anno. Quale direttiva vi voglio dare? Voglio dare a voi stessi e a me per il nuovo anno. Vogliamo essere in controtendenza. Voglio sfidare ciascuno di voi e me stesso a compiere uno sforzo per dedicarci consapevolmente. E che vuol dire consapevolmente? Cioè pregando, preparandoci e praticando, dedicandoci quindi consapevolmente a stabilire un tempo, una quantità di tempo. Se non ce la facciamo giornalmente perché siamo presi da tante cose, ma settimanalmente almeno, da dedicare al confronto e alla testimonianza. Vogliamo prendere nella nostra agenda, oltre al tempo da spendere per il lavoro, oltre al tempo da spendere per pulire la chiesa, oltre al tempo da spendere per fare la spesa, per dormire, per svagarci, un tempo in cui diciamo quanto, mezz'ora, un'ora, un paio di ore, una serata, in cui possiamo andare incontro a qualcuno e cercare un confronto verbale significativo, che non sia quello di uno scontro, ma che non sia neanche un semplice incontro amichevole in cui stiamo semplicemente a passare il tempo, cioè consapevolmente mettere come obiettivo nella nostra vita, nella nostra settimana, con chi io questa settimana posso parlare, con chi questa settimana io mi posso confrontare, con chi questa settimana io posso condividere la parola del Vangelo. Può essere una vicina di casa, un vicino di casa, un compagno di classe, potrebbe essere un collega di lavoro, potrebbe essere un parente, potrebbe essere chiunque. Ma dobbiamo cercare questa opportunità. Pregare per avere questa opportunità e impegnarci affinché questa faccia parte della nostra agenda. Questa è la sfida. Dobbiamo, in altri termini, prima di tutto, facendo quello che faceva, seguendo il modello di Paolo, incontrare le persone. Paolo non se ne stava chiuso nel suo convento, nella sua stanza. Girava, era ad Atene, vedeva la città, andava nella sinagoga, andava nelle piazze, e quando gli è stata offerta la possibilità anche di andare in questo centro, diciamo, importante, nel Parlamento di Atene, andava e è andato anche nell'Areopago, dove si tenevano i discorsi pubblici, dove parlavano i filosofi, dove alla gente veniva data la possibilità di esprimere le proprie idee. Tutti questi luoghi, la città, la sinagoga, la piazza, eccetera, sono luoghi diversi, comprendiamo che si incontrano persone diverse, che ci fanno comprendere cosa? La necessità della fisicità dell'incontro. Nella realtà, nei contesti più umanamente reali, con persone in carne e ossa, reali, vere. Noi oggi, probabilmente in modo particolare noi, la nostra generazione, sta conoscendo una grande sfida. Quello dello scambio e della sostituzione, o comunque la limitazione del contatto reale in favore di contatti virtuali. Questo è quello che hanno prodotto, per esempio, i social network. La gente sembra di conoscersi perché sa quello che tu hai mangiato e tu fai sapere alla gente quello che hai mangiato, i posti che hai visto, le storie, le tue storie, le tue le cose che stai facendo, ma in realtà quanto scambio autentico c'è. Si parla tanto sulle chat, su WhatsApp, noi comunichiamo le nostre cose, ma quanto ne sappiamo delle persone che dall'altra parte leggono quello che noi diciamo loro e quale scambio ne abbiamo? Non è la stessa cosa quando noi ci incontriamo con un amico o con un'amica o con una persona per parlare a faccia, no? Non è vero. Eppure tanta gente e soprattutto le nuove generazioni si accontentano di questo e ne hanno una conoscenza superficiale delle persone, un confronto che si è spostato su livelli che è assolutamente diversi, ma non solo. Non solo c'è la sfida dei social, ci sono anche le sfide del post-pandemia. I nostri bambini, i nostri ragazzi, sono cresciuti in questi ultimi 2 o 3 anni limitando al massimo il contatto fisico. Siamo stati chiusi per mesi e questa cosa ha lasciato uno strascico. Ditemi la verità. Ditemi la verità, non c'è un certo imbarazzo quando qualcuno viene e vi stringe la mano calorosamente, vi abbraccia e vi vuole baciare? Qual è il vostro primo istinto? Ma perché tutta questa intimità? Non si accontenta di vedermi? Eppure fino a poco tempo fa tutto questo, e se sentiamo qualcuno che tossisce o che starnutisce, oh mamma mia, no. Ci sono stati tempi in cui non ci facevamo assolutamente caso a tutte queste cose, ma eravamo sbagliati allora o forse siamo sbagliati adesso e un po' troppo preoccupati dei droplet delle persone, insomma. Non lo so, ma il punto è questo, io non sto facendo, ovviamente non voglio esortarvi a scambiarvi i vostri umori fisici, assolutamente, ma quello che voglio dirvi è una cosa che è molto importante, che se tutto questo ci tiene lontani dalla gente, ritirati nelle nostre solitudini, non è forse questo un grande impedimento anche al progresso del Vangelo? Paolo è un uomo che ci insegna ad andare verso le persone. E un altro degli effetti della pandemia, perdonatemi anche questa cosa, e in questo devo dire che devo dare ragione alle persone che hanno criticato una certa politica. Il fatto che si sono create delle polarizzazioni tra le persone. Noi, grazie a Dio, non abbiamo avuto questo problema, ma vi assicuro che siamo tra i pochi che non l'hanno avuto, perché non solo nella società, ma anche in tante chiese si sono formate delle divisioni e delle fazioni, quelli pro e quelli contro. Quelli che credevano che assolutamente non bisogna fare il vaccino, quelli che invece assolutamente guardavano con sospetto chiunque avesse fatto il vaccino. Voi avete sempre avuto da me, da noi, delle direttive riguardo a questa questione. Si tratta di argomenti e di decisioni che devono essere prese in autonomia e devono essere rispettate qualunque esse siano. Possiamo essere di convinzioni diverse, ma non abbiamo delle indicazioni che siano assolute riguardo a questa cosa. E quindi per questa ragione, fratelli, noi è importante che comprendiamo che questo mondo si è anche polarizzato. E qualunque, ricordatevi che qualunque divisione, qualunque sospetto nei confronti del prossimo è un effetto diabolico. Quando le famiglie si dividono per questo, quando gli amici si dividono per questo, per queste cose, quando le chiese si dividono per queste cose, quando in una città alcuni guardano persone che erano prima magari i loro vicini di casa, con i quali si scambiava qualunque gentilezza, in un modo diverso, a causa di posizioni diverse, quella è l'opera del maligno, che vuole allontanare gli uomini gli uni dagli altri. Perché se non c'è una serenità nelle relazioni, non ci può essere nemmeno lo scambio delle verità del Vangelo. Quindi comprendiamo che la pandemia e il post-pandemia, oltre a tutte queste cose, ha creato delle polarizzazioni, ma comprendiamo anche che ci si può allontanare e non andare verso le persone per pigrizia, per senso di inadeguatezza. Ma io dovrei parlare del Vangelo a quella persona, ma quella persona ha 3 lauree e io ho la 5ª elementare, come faccio a parlarne? Anche questo è un errore. No, dobbiamo superare tutti gli ostacoli che ci impediscono di incontrare le persone. Ne abbiamo la voglia? Abbiamo paura? Siamo diventati tanto orgogliosi e cinici da disprezzare talmente il prossimo da non volere incontrarlo e aprirci nei confronti di nessuno? Quando noi incontriamo qualcuno non possiamo pretendere che siano solo loro ad aprirsi, dobbiamo aprirci anche noi. E se vogliamo che qualcuno ci parli amichevolmente, noi dobbiamo cominciare a parlare amichevolmente. Se noi ci poniamo nei confronti degli altri guardandoli dall'alto in basso, quelle persone se ne accorgeranno, non vorranno continuare a discutere con noi. Siamo capaci di metterci al loro livello, a dare loro la sensazione che non ci consideriamo migliori, di qualità migliore. Magari le nostre idee possono anche essere migliori delle loro, dobbiamo averne la convinzione, altrimenti non le condivideremo. Tuttavia non dobbiamo né sentire né far credere loro che ci sentiamo migliori di loro. Ma perché? Perché non siamo migliori di loro. Quello che ci fa diversi è solo la grazia di Dio, e per definizione la grazia non è qualcosa di nostro, ma qualcosa che Dio ci dà. Qual era l'errore del fariseo? Che si sentiva di qualità superiore a quella del pubblicano, ma il suo cuore era tanto corrotto quanto quello del pubblicano. Questo è il punto. E il mio cuore, il vostro cuore, è tanto corrotto quanto quello di quella persona che voi vedete che si ubriaca, che ruba, che uccide. Identico. L'unica cosa di diverso è che il Dio ci è venuto incontro con la sua grazia. Ma se fosse stato per noi saremmo peggio degli altri. E dobbiamo esserne profondamente convinti di tutto questo. Noi non dobbiamo sentirci così cinici e orgogliosi da disprezzare il prossimo, tanto che ce ne vogliamo stare da soli. Mi domando quante siano le persone che vivono con questo senso di costrizione, che lo sentono come la propria vocazione. Io esisto per dare testimonianza della verità. Quanti tra di voi guardano alle persone ricordandoci che nel giro di poco tempo quelle persone che noi, con le quali condividiamo la porzione di mondo nella quale siamo, tra poco saranno o salvate o perdute? In questi giorni ho avuto una notizia. Lo scorso, credo che sia stato il 21 giugno scorso, avevo fatto un giro in bicicletta, è arrivato verso Serra di Falco, ho incontrato altri 2 ciclisti con le loro biciclette attrezzate, perché stavano facendo la Sicily Divide, partiti da Trapani, arrivavano fino a Catania. Io andavo più veloce, ma essendo curioso e sempre cercando un po' di compagnia e di conversazione, mi sono accostato a loro. Erano due fratelli, uno di 57 anni e un altro un po' più giovane. Quello di 57 anni è un insegnante di matematica. Ci siamo messi a parlare, abbiamo fatto un po' di strada insieme. Li ho accompagnati fino a Xiboli. Abbiamo preso un caffè insieme, abbiamo parlato, abbiamo fatto delle fotografie, abbiamo condiviso certe cose. È stato un piacevole incontro. Qualche giorno fa il fratello più giovane mi ha scritto che suo fratello 57enne lo scorso ottobre è stato investito da un'automobile ed è morto. Era sulla sua bicicletta. E mi sono domandato, ci rendiamo conto che spesse volte anche gli incontri occasionali che abbiamo sono delle opportunità che Dio ci offre per essere Suoi testimoni e che la vita di ciascuno di noi, da un giorno all'altro, può essere strappata via. E che noi abbiamo il dovere di essere testimoni di Cristo. Questo è il punto. Le persone che stanno accanto a noi saranno perdute o salvate. Noi abbiamo una missione da compiere. Come sono definiti i cristiani? Paolo dice: voi siete una lettera di Cristo, letta da tutti quanti gli uomini. Gesù dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Noi siamo persone che hanno il dovere di mostrare al mondo le buone opere, affinché quando il Dio li visiterà possano riconoscere che ci sono stati dei testimoni della verità. Noi abbiamo il dovere di rispondere a tutti dando ragione della speranza che è in noi. A quelli che ce ne chiedono conto vuol dire che c'è un contatto con le persone. Quando è stata l'ultima volta che hai dato un trattato o un opuscolo evangelistico? Quando è stata l'ultima volta che hai parlato di Cristo e della risurrezione? O ti accontenti semplicemente che la gente ti consideri una brava persona, come ce ne sono tante? Tu non sei una brava persona. Io non sono una brava persona. Io e te siamo lettere di Cristo, luce del mondo, sale della terra, sale, luce, lettere di Cristo. Non siamo come gli altri. Questa è la nostra vocazione. L'ultima cosa che io vorrei che si dicesse sul mio conto quando io sarò morto è: Reno Ulfo era una brava persona. Che mi importa? Sarò contento se qualcuno dirà: Reno Ulfo è stato un testimone di Cristo. Imperfetto, ma è stato un testimone di Cristo. E voi? Avete questa ambizione per l'anno 2023 o volete essere considerate delle brave persone? Vedete voi. La vita cristiana, in altri termini, deve essere vissuta pubblicamente, in mezzo alla gente, dove la gente vive e non altrove. Perciò non sbagliamo quando ci mettiamo in mezzo alla gente, quando andiamo verso la gente, quando non ci ritiriamo dalle persone. La seconda cosa è che Paolo ci mostra che noi dobbiamo andare a incontrare tutte le persone, non soltanto alcune persone. Sapete che cosa c'è? C'è che ci sono tanti che tendono a raccogliersi a unirsi con un certo tipo di persone. Allora voi vedete che nella città di Caltanissetta ci sono il gruppo degli insegnanti, dei presidi, quelli che si interessano di certe cose, poi ci sono altro gruppo, poi c'è quell'altro gruppo, poi ci sono quelli che condividono un certo interesse, e si creano questi compartimenti stagni. La Chiesa però non è così. C'era un uomo macedone che apparve a Paolo: passa alla Macedonia e soccorrici. Quell'uomo rappresenta tutte le persone. E così noi dobbiamo essere pronti noi siamo diversi e dobbiamo essere diversi. La Chiesa cristiana migliore non è una Chiesa fatta da intellettuali, da ingegneri, da professionisti, da operai, da gente del popolo, ma fatta da tutte queste categorie di persone. Noi siamo diversi, perché? Perché dobbiamo incontrare persone diverse. Ogni categoria, ogni strato sociale, ogni strato culturale della città dovrebbe essere raggiunto. La Chiesa, vedete, una Chiesa autentica, è l'unico luogo dove tutti sono accolti e dove tutti vivono in pace, amore e rispetto a dispetto delle differenze sociali, di istruzione, di nazionalità, di qualunque altro genere. È nella Chiesa dove tutti davvero possono vivere insieme, dove tutti davvero si rispettano. Solo nella Chiesa. E Paolo incontrava tutti, parlava con tutti, rispondeva a tutti, aveva per tutti lo stesso messaggio: Gesù e la risurrezione. E cosa faceva Paolo? Paolo incontrava le persone, Paolo incontrava tutte le persone, Paolo ascoltava le persone. Questa è un'altra cosa importante. Un'altra cosa importante: ascoltare è un'arte ed è un'abilità che dobbiamo imparare. Ascoltare è una disciplina che dobbiamo imparare a praticare. Ascoltare chi? Ascoltare prima di tutto Dio. Dobbiamo ascoltare Dio. Vedete da dove parte la nostra capacità di parlare. Come imparano i bambini a parlare? Ascoltando, no? Voi andate lì, parlate, mamma, 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 di solito le mamme vogliono che dicano la prima parola di essere mamma, o papà, e loro ascoltano e imparano a parlare perché hanno ascoltato. E così noi, se non abbiamo parole da dire da parte di Dio alle persone, perché non le abbiamo? Perché non abbiamo ascoltato abbastanza Dio. E ascoltare Dio significa porci davanti alla sua parola e lasciare che essa penetri nel nostro essere. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 50, si parla del Messia, ma questo è qualcosa che riguarda ciascuno di noi. Guardate cosa dice al versetto 4 e 5. Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Ma come ha ricevuto questa lingua pronta per aiutare chi è stanco? Come ha ricevuto queste parole che sono capaci di consolare? Ascoltate. Egli risveglia ogni mattina il mio orecchio perché io ascolti, come ascoltano i discepoli. Il Signore, Dio, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Ascoltare Dio, prima di tutto. E questa è un'altra cosa importante: dobbiamo ascoltare Dio, dobbiamo porci dinanzi ai suoi piedi, prima di dare ad altri parole, lasciamo che quella parola entri nel nostro cuore, trasformi il nostro cuore, scavi nel nostro cuore. E poi ascoltare, come abbiamo letto anche al Salmo 40, Dio ci apre le orecchie per poter ascoltare, ma poi per conoscere la verità, ma anche dobbiamo ascoltare gli uomini per comprendere i loro sistemi valoriali, la loro visione del mondo, perché se noi non ascoltiamo le persone che ci parlano, non possiamo dare loro delle risposte sensate. Chi parla prima di avere ascoltato, è scritto nel libro dei Proverbi, mostra la propria follia e rimane confuso. Noi non possiamo essere capaci di condividere la verità e di aiutare, di guidare le persone se non sappiamo dove si trovano. E dobbiamo avere pazienza, a volte dobbiamo ascoltare anche a lungo. Prima di parlare e resistere a quell'impulso che ci vuole subito spingere a dare loro la parola che secondo noi è quella giusta. Dobbiamo comprendere a fondo le persone, ascoltare, porre loro delle domande, leggere i libri che leggono loro, guardare i film che guardano loro, entrare nella loro vita, interessarci al loro mondo e cercare di trovare lì dove il loro mondo non funziona, dove loro non possono trovare le risposte adatte, dov'è che è il punto di tensione, dov'è che loro si ingrippano, per dare loro la parola giusta. È un lavoro difficile che se non li ascoltiamo con attenzione, non siamo in grado di fare. Voi sapete, no? Che spesse volte i figli di questo secolo, dice Gesù, sono più avveduti dei figli della luce. Per quale ragione c'è tanta gente che corre dagli psicoterapeuti o dagli psicologi? Perché queste persone ascoltano. E li ascoltano a lungo, certo, si fanno pagare per ascoltare, no? E quindi gli fa piacere che quelli continuano ad andare, così ascoltano. Tuttavia è una cosa importante, vanno lì, parlano, vengono ascoltati, e se ce n'è tra questi psicoterapeuti persone in gamba, davvero interessate al bene, questi sono in grado di dare loro dei consigli che, se magari non a livello spirituale, ma a livello umano, sono capaci di risolvere qualche problema. Per questo ci vanno e per questo sono contenti di spendere dei soldi. Voi potreste fare la stessa cosa, senza farvi pagare però, eh? Io sicuramente sono disposto a farlo. Ma dovete essere capaci di ascoltare a lungo, prima di esprimere le vostre cure o quelle che pensate che siano così. Tante volte siamo troppo sbrigativi, troppo frettolosi, e la gente si rende conto che non abbiamo capito niente di quello che sta nella loro mente. Quante volte ho fatto questo errore io? Non lo so se a volte voi avete sentito così. Parlare, ascoltare e poi parlare alle persone. Questa è l'ultima cosa che dirò. Paolo esce, incontra le persone, incontra tutte le persone, ascolta. Perché se guardate bene, quello che viene, il modo in cui viene descritta l'azione di Paolo è, prima di tutto, viene usato questo discuteva, dialegomai. Cioè, significa proprio parlare, tra dialogare, ragionare, disputare. C'era, non c'era soltanto una persona che parlava e lui che ascoltava, o lui che parlava e gli altri che ascoltavano. C'era un dialogo con la gente. Discuteva con i giudei, con le persone pie, sulla piazza con chi li trovava ogni giorno, e addirittura anche questi filosofi ateniesi conversavano. Cioè, in realtà questo significa siumballo, è un altro verbo che ci parla proprio di questo: si incontravano, consultavano, loro facevano delle domande a Paolo e Paolo rispondeva. Paolo aveva suscitato anche l'interesse dell'accademia, dei pezzi grossi, degli intellettuali della città, che vollero sentirlo. Queste persone, gli stoici, gli epicurei, avevano un sistema di pensiero molto raffinato. Gli stoici, gli epicurei, di cui abbiamo letto qua, se qualcuno ha studiato un po' di filosofia, sa che avevano le loro risposte sull'origine dell'universo, sull'esistenza dell'universo, sulla costituzione dell'universo, sul bene, sul male, sulla felicità, sul modo in cui bisogna ragionare, sul modo in cui bisogna vivere, la logica, la fisica, l'etica. Parlavano di come si può essere felici. Il loro sistema era estremamente raffinato. E Paolo non si tirava indietro, rispondeva come? Opponendo alla loro filosofia un'altra filosofia? No, rispondeva opponendo loro, poi lo vedremo, vi spiegherò anche i punti di tensione che ebbe con questi filosofi domenica prossima, se Dio vorrà, annunciando il messaggio cristiano. Ora, questo è quello che dobbiamo fare. Questo aspetto magari potrebbe spaventarci, ma non dovreste spaventarvi. Lo abbiamo letto nella lettura di oggi. Gesù che cosa ha promesso? Che quando ci saremmo trovati davanti a delle persone, avremmo avuto che cosa? L'aiuto dello Spirito Santo. Non meditate prima quello che risponderete, lo Spirito Santo, Dio vi aiuterà. Non avete bisogno di avere una grande cultura. Se l'avete, è tutto buono, assolutamente. Anzi, dovremmo impegnarci a migliorare la nostra conoscenza. Ma tutti noi possiamo essere testimoni di Cristo, perché noi parliamo di quello che sappiamo, lo ha detto Gesù. Noi parliamo, lo ha detto Gesù a Nicodemo, noi parliamo di quello che sappiamo. Ognuno di noi parla delle cose che sa. Paolo non doveva discutere di filosofia o di scienza, ma lui discuteva di Gesù, della risurrezione. E ora, questa espressione che troviamo al versetto 18 di Atti 17 sicuramente è una sintesi del suo messaggio. Vi dicevo, lo considereremo domenica prossima nel dettaglio, anzi sinceramente mi è venuto in mente che potremo ricominciare a fare gli studi biblici, e negli studi biblici vedremo uno ad uno tutti gli argomenti che Paolo tocca nel discorso che fa agli ateniesi. Ma quello che è importante è che è il succo del messaggio di Paolo. Quale? Lui parla del Salvatore e parla della sua speranza. Sei capace di parlare di Gesù? E sei capace di parlare della speranza che è in Gesù, la risurrezione? Questo. L'escatologia, cioè quello che Dio ha preparato per noi, è l'etica, il messaggio del Vangelo, la sua giustizia, la sua grazia, il suo amore per noi, la sua morte in croce, la sua incarnazione, la sua risurrezione. Questo è il succo del messaggio cristiano. Se non siamo capaci di condividere queste verità, è perché probabilmente non abbiamo avuto un'esperienza con Cristo. Vi ricordate la testimonianza di quell'uomo che era nato cieco, che Gesù guarì? Cosa disse? se sia un peccatore io non lo so. Una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Parla di quello che ha fatto il Signore per te. Ed ecco le domande di oggi, e con questo ho davvero finito. Cosa impedisce, esaminatevi, cosa impedisce questo genere di incontro e di testimonianza fino a questo momento? La seconda domanda, desideri e ti impegni a incontrare, ad ascoltare e poi a rispondere a tutte le persone? La terza domanda, preghi, ti prepari, pratichi questa disciplina o queste discipline dell'andare incontro, dell'ascolto. Vi lascio con un versetto del libro del profeta Daniele, che vi dico la verità, è stato uno di quelli che mi ha ispirato e che mi ha spinto a voler fare quello che faccio nella mia vita, cioè annunciare la parola di Dio. E spero che questo versetto rimanga nel vostro cuore per tutto quest'anno e magari anche in seguito. Si trova al capitolo 12 del libro di Daniele. Qui il Signore ha rivelato a Daniele i tempi della fine, in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, eccetera. E poi parla della risurrezione. E vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai, sto leggendo al versetto 1, quando sorsero le nazioni fino a quel tempo, in quel tempo il tuo popolo sarà salvato. Questi sono i nostri tempi, quelli che saranno scritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. Qui si parla della eternità, vicino al Signore o lontano dal Signore. E questo è il versetto. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Vi posso rivelare, questa è stata la mia ambizione, voler risplendere come una stella. Ce l'hai questa ambizione? Vorrei essere una di quelle persone che insegna ad altri la via della giustizia. Cristo, questa è la giustizia di cui hai bisogno. E se avrai insegnato a qualcuno la via della giustizia, i tuoi figli, una persona alla quale avrai testimoniato, che porterai al Signore, alla fede, che avrai curato con generosità, con pazienza, e queste persone seguono la via della giustizia, c'è una promessa per te. Risplenderai come le stelle in sempiterno. Questa è la gloria che il Signore ci promette. A che serve all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Quello che il Signore prepara per noi è una gloria eterna, è uno splendore eterno. Vogliamo prendere sul serio questa parola in questo giorno, in quest'anno? Volete prendere il vostro calendario, volete nelle vostre preghiere mattutine pensare a chi potrò questa settimana annunciare la parola del Vangelo, a chi mi porrò ad ascoltare per comprendere meglio, per entrare nella sua vita, per essere capace di dargli o di darle delle risposte sensate. Immaginatevi cosa succederebbe se tutti quanti noi, ciascuno di noi, portasse una sola persona al Signore in quest'anno. Le sedie non basterebbero più. c'è spazio per altre, metteremmo altre, e poi non basterebbero neanche quelle. E dovremmo costruire altre chiese. Voi le costruite, non io. Ma... va bene. Però questo è quello che può succedere se qualcosa cambia nella nostra vita. Preghiamo. Signore Padre nostro, ti preghiamo che tu possa aprire gli occhi del nostro cuore in modo tale da poter vedere con chiarezza, Signore, in quale triste condizione si trovano coloro che sono lontani da te. E fa, oh Dio, che questo pensiero non ci faccia diventare aspri e giudicare il nostro prossimo, ma che possa far sorgere nel nostro cuore lo stesso amore che abbiamo visto all'opera nell'Apostolo Paolo, che andava incontro alle persone, che voleva parlare a tutte le persone, che voleva ascoltare, è stato disposto ad ascoltare a tutte le persone. Signore, aiutaci, apri anche il nostro orecchio per ascoltare la tua voce e apri la nostra bocca per essere i tuoi testimoni. Ti preghiamo che quest'anno possa essere un anno di svolta, dopo la pandemia, dopo tutti questi problemi, fa che possiamo vedere persone che vengono a te grazie alla nostra testimonianza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.